Buongiorno, allora cominciamo con le presentazioni. Io sono Fabio D'Andrea e sono il vostro docente di sociologia generale. Il che vuol dire che avremo il piacere reciproco di vederci fino a dicembre inoltrato, perché abbiamo 72 ore di corso. Già la prospettiva mi attanaglia, ma che dobbiamo fare? Purtroppo tocca, quindi ce la teniamo. Questa dovrebbe essere la vostra prima lezione qui. Sempre questi privilegi mi toccano, che sono fantastici. Per cui credo che devolveremo parte della lezione a fare quattro chiacchiere, un attimo d'ambientazione. Oh, ecco. Bene. Dunque, allora, cominciamo con la logistica. Il corso dura, come vi dicevo, fino a fine dicembre, più o meno, quando insomma, finiscono le lezioni. Dovremmo avere probabilmente un recupero anche per lavoratori alla metà di gennaio, come sempre, quindi una giornata full immersion per riepilogare un po' quello che si è detto. Dopodiché c'è uno scritto a gennaio, fine gennaio, e uno scritto a fine maggio. Gli scritti sono dirimenti, nel senso che a seconda della votazione ottenuta si fa o meno l'esame in sessione o si registra direttamente il voto. Ve lo comincio a dire da subito perché tanto non richiederete 9 milioni di volte, tanto vale, no? Allora, il sistema dei voti è questo: sono 18 domande a risposta multipla per 20 minuti di tempo. Chi arriva a 15 o meno salta la sessione, quindi torna allo scritto di maggio. Chi prende 16 o 17 può fare direttamente l'orale. Chi prende da 18 a 27, che è il voto massimo ottenibile allo scritto, può decidere di registrarlo o fare un orale integrativo. Chiaro? Così cerchiamo di bilanciare le esigenze numeriche, che come vedete sono abbastanza complicate, con anche la voglia di fare o meno l'orale, perché tanta gente ha fatto lo scritto, non vede l'ora di andarsene, per cui a me va bene a loro e siamo tutti amici. Stesso ragionamento a maggio, cioè se si riprova lo scritto e si ribecca 15, ci si vede a settembre. Da settembre fino al gennaio dopo, appelli liberi, per cui chi proprio non è riuscito a passare nel frattempo, da settembre in poi può venire tranquillamente a sostenere l'orale. I libri di testo. Allora, i libri di Darius, mi peschi dentro quella borsa, quella beige? Ci sono Morin e Mongardini. Poi ci dovrebbe essere pure il mio, ma è uguale. Allora, quest'anno, perché siccome le cose sono sempre divertenti, il mio editore è fallito. C'è crisi e quindi paghiamo pegno. Quindi il testo d'esame che normalmente avevamo adottato gli anni scorsi non c'è, semplicemente è scomparso. Già era difficile trovarlo prima, adesso, che è uno dei motivi per cui è fallito l'editore, immagino. Comunque, quindi abbiamo pensato, anche perché quest'anno mi darà una mano la professoressa Fornari e quindi vi farà una decina d'ore di lezioni su un argomento che dobbiamo ancora definire, di articolare comunque il corso con due dei testi che avevamo adottato anche gli anni scorsi e dei quali vi parlerò estensivamente. Uno è questo, si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro, di Edgar Morin, sul quale c'è una cosa divertente da sapere. Allora, è un libro che è stato pubblicato con una sovvenzione dell'UNESCO. Per cui, chi sa leggere il francese lo trova gratis online. Chi non sa leggere il francese se lo compra in italiano pagando, perché funziona così, non si è capito bene come diavolo ragionino, però il divertente della cosa è questo. Non costano moltissimo, ringraziando Dio, però comunque è proprio una questione che lascia un po' perplesso. Questo comunque è uno dei testi, diciamo, d'approfondimento un po' più universitari. Il manuale, che è quello che dovrebbe in qualche misura aiutarvi a mettere le fondamenta del nostro sapere, è questo testo di Carlo Mongardini, che si chiama Elementi di sociologia, temi e idee per il XXI secolo. Questo è un manuale col quale sono abbastanza d'accordo, anche perché mi sono laureato col professor Mongardini, quindi abbiamo una certa continuità nella questione. Tenete presente però che questi sono strumenti che vanno integrati con le lezioni. Le lezioni le registro, come potete vedere da questo pendaglio che ho davanti, regolarmente, e le pubblico normalmente di settimana in settimana su un sito che si chiama sociologica.it, www.sociologica.it. Chi fosse proprio, come dire, a rota di insegnamenti trova tutti gli anni scorsi già online, quindi sono tutti lì senza nessun problema. Vedrete che le lezioni sono sia cronologiche che poi definite per parole chiave, per cui se uno cerca un argomento specifico lo trova abbastanza facilmente. sono ad accesso libero senza iscriversi da nessuna parte perché non me ne frega un accidente, e sono parte integrante della questione, nel senso che molte cose che io vi dico non le trovate sul manuale, sono integrazioni, sono ulteriori formulazioni, non mandavate a scrivere il manuale anche a me e quindi tengo l'audio a disposizione. Ok, quindi per i lavoratori, per tutti quelli che non hanno possibilità di venire regolarmente, c'è questa risorsa che avevo concepito ai tempi esattamente per questo, perché siamo uno dei corsi col maggior numero di lavoratori non frequentanti e quindi cerchiamo di in qualche modo venire incontro alle esigenze di tutti. Pare che funzionino pure benino, negli anni i riscontri sono stati positivi, per cui questo è quanto. Prego.
In ordine cronologico delle lezioni che lei fa a chi assiste, chiaramente.
Sì, queste che farò tutte le settimane, adesso a fine settimana o inizio di settimana prossima pubblico le prime tre, che sono queste che facciamo questa settimana. Dunque, poi per la questione dell'orario, che forse vi avrà un attimo incuriosito, questo primo mese, più o meno, cerchiamo di fare lezione tre volte alla settimana, quindi oggi, domani e giovedì. Cosa che non ho fatto negli anni scorsi perché, tendevo a risparmiare, però siccome risparmio sulla benzina ma perdo in fegato, a quel punto ho detto vabbè, cerchiamo di organizzare. Solo che da novembre, se non vado errato, cominciano altri corsi e quindi non si poteva più fare. Per cui controllate di volta in volta perché avremo o tre lezioni da 2 ore o 2 lezioni da 3 ore. Da novembre in poi diventano tutte 2 lezioni da 3 ore fino alla fine. Credo che le faremo qui in larga misura, poi quando qui diventa un frigorifero forse riusciamo a spostarci in aula cinema, e mi pare che con la logistica dovrei aver detto tutto. C'è qualcosa che vi viene in mente che non ho già detto? No, direi che nel complesso.
Martedì e giovedì sono gli stessi.
Dunque martedì 11:13, quindi domani 11:13, giovedì 15:17. Poi diventeranno 10:13 martedì e 15:18 giovedì. Insopportabile, vabbè, però che dobbiamo fare? Si spera di riuscire, soprattutto ho fatto questa cosa anche perché spero di riuscire a farvi fare qualche cosa in aula. Certo, come dire, i numeri sono impegnativi, però vediamo se ci si riesce. Soprattutto lettura e commento di articoli, canzoni, eventualmente cose che potreste proporre voi, sarebbe molto opportuno. E questo ci porta a un'ulteriore questione. Allora, quest'anno parrebbe che avessimo un paio di tutor d'aula, sempre che reggano. Ve ne presento uno che oggi è venuto, domani ci sarà anche l'altra. Lui è il dottor Darius Rahimina, che è un nostro laureato e che non so per quale motivo manifesta interesse per la vita accademica, quindi probabilmente vorrebbe in qualche modo fare qualcosa del nostro splendido lavoro e verrà come ai bei vecchi tempi ad ascoltare le lezioni del professore e a fare da tramite, perché come vedremo per quanto uno si voglia porre in modo vicino ci sono delle distanze di ruolo abbastanza complicate, per cui difficilmente mi parlate, e visto che venite dal liceo so anche i motivi. Però uno dei primi punti che volevo affrontare è questo. Questo non è il liceo. Quindi so che non è facile entrare in quest'ottica, perché dopo che uno sono 12 anni, 15, 13 anni, che fa un certo tipo di lavoro intellettuale, pensa, dice, vabbè, tanto lo so, no, che sarà mai. Ecco, no, non è così. Quindi il lavoro che facciamo in queste prime lezioni è un lavoro, è la famosa pars destruens, per chi ha frequentato degli studi dove c'era latino e filosofia, ovvero sì, è il momento in cui sfasciamo tutto, detta proprio un po' così, tipo arancia meccanica. Perché? Perché voi siete convinti di tante cose che non sono assolutamente fondate, e se non le tolgo di mezzo non capite. Quindi c'è un certo bisogno di impegno, ci saranno probabilmente un sacco di battute antipatiche, penserete che sono uno stronzo colossale, può anche darsi, però ciò non toglie che io insegno così e cerco di farvi un favore, perché quando poi uscite i calci in bocca si sprecano, che noi siamo quelli che dovrebbero prepararvi al mondo del lavoro. Siccome il mondo del lavoro funziona secondo logiche tutte sue un po' particolari, come spero apprenderete nel tempo di questi 3 anni, è meglio arrivarci più preparati che no. E come diceva Bill Gates recentemente, tra l'altro, no? So che Bill Gates non è proprio sta voce da ascoltare, però comunque il fatto che anche lui ci faccia presente che là fuori sono tutti avvelenati e non è che vi aspettano a braccia aperte, è qualcosa su cui riflettere. Quindi è opportuno dotarsi di una serie di strumenti mentali che vi permettano di affrontare le questioni lavorative e soprattutto non solo. perché qui siamo davanti a un perenne equivoco col quale siete cresciuti, per cui probabilmente lo troverete parte integrante e naturale delle cose. Ecco, questo è il primo che vorrei tentare di mettere in dubbio. Non è scritto da nessuna parte che l'università e il mondo del lavoro debbano essere così strettamente connessi come ci dicono. Il che, per carità, non vuol dire che ce ne freghiamo, perché no, però è un po' riduttivo, perché il mondo del lavoro è importante, ma noi ce l'hanno presentato come quasi l'unico mondo possibile, e invece non lo è. Fatevi soltanto due conti anagrafici. Avrete 18-20 anni, salvo qualcuno che magari no, però insomma, vabbè, nella gran parte vedo i soliti, ormai ci capiamo perfettamente. Come diciamo, siete abbastanza giovani. Uscirete da qui sui 22-23, mettendoci una magistrale 25, ok? Quindi sono 25 anni nei quali non avete lavorato. Dopodiché, viste le aspettative di vita, potreste campare, ovviamente con tutti i condizionati del caso, fino a 88, 87, 88. Smettete di lavorare, se lavorate, e questo purtroppo bisogna dirlo soprattutto di questo, intorno ai 65-70, il che vuol dire che dai 70 agli 87 sono altri 17 anni nei quali non lavorate. Fanno 25-17, 42, che è anche un bel numero per chi conosce Douglas Adams. Allora, in questi 42 anni, perché io dovrei orientare tutta la mia esistenza in funzione del lavoro? Tra l'altro un lavoro che non è detto che io troverò, perché lì c'è tutta una lunga cosa che ci dobbiamo dire, poi cominciamo, ma insomma, cominciate a pensarci. Nel senso che questa attività mitica ci interessa, se siamo fortunati, 35 anni, 40, staccano visti, senza le soste, perché adesso saprete che è il lavoro a progetto, il lavoro a singhiozzo, il lavoro a conato, che mi sembra più adatto, e via discorrendo. Quindi, insomma, comincia a diventare un po' difficile considerarlo nel modo totalizzante nel quale lo si è considerato fino a 25-30 anni fa, no? Fino a 25-30 anni fa ci stavamo quasi. Uno, perché il lavoro era molto meno stronzo di quanto non sia diventato oggi. Due, perché il tempo di vita era distribuito in modo diverso. Questo è uno dei motivi per i quali continuiamo a scornarci con l'INPS, la previdenza, il welfare, tutte queste cose. Prima alla pensione ci arrivavano in pochi, pagavano in tanti, usufruivano in pochi, il sistema funzionava una favola. Oggi non muore più nessuno, ringraziando Dio, siamo tutti entusiasti di questa cosa, ma non facciamo mai i conti che, no, ne conseguono. Allora, se siamo in tanti a usufruire della pensione e in pochi a pagare, come vedete c'è qualcosa che non funziona, naturalmente, no? Quindi il fatto che l'igiene, la medicina, la tecnologia abbiano fatto tutti questi splendidi passi avanti e ci consentano di arrivare a età assolutamente fantascientifiche per qualche tempo fa, vi ricordo che ai tempi del grande Caio Giulio Cesare, tanto per tornare qualche tempo indietro, l'età media era intorno ai 42-43 anni. Poi pian piano siamo saliti, ma a 87-88 come ora non si era assolutamente mai sognato di giungerci, e abbiamo previsioni che ci portano ai 120. Pensate che palle, io già non gliela faccio più adesso, figuriamoci non altri 70 anni. Vabbè, comunque, diciamo nel complesso che... come vedete, se cominciamo a considerare gli argomenti canonici con un'ottica un tantino meno, rigida, un tantino meno ortodossa, dagli argomenti canonici saltano fuori un sacco di argomenti ulteriori interessanti, un sacco di definizioni interessanti. Quindi la ginnastica che cercheremo di mettere in atto in questo corso è fondamentalmente una ginnastica di questo genere, ovvero sia prendere questi termini con i quali ci gingilliamo regolarmente, che pensiamo di sapere cosa significhino, aprirli e vedere che c'è dentro. Perché spesso e volentieri ci accorgeremo che queste cose che noi usiamo, queste parole con le quali spieghiamo, tra virgolette, il mondo, se cerchiamo di spiegarcele non ci riusciamo. Sono termini così fantasmatici, sono quasi delle formule magiche con le quali ci illudiamo di dare un minimo d'ordine a quello che ci circonda. E siccome dare ordine a quello che ci circonda è la nostra attività principale, da quando nasciamo a quando moriamo, quindi non c'è più quello stacco del lavoro, noi viviamo, auspicabilmente, voglio dire chiaramente, per tutto il tempo in cui siamo in piedi, respiranti, comprendenti. E quindi riuscire a dare ordine al mondo, a far sì che il nostro esserci abbia un senso, si integri in quello degli altri, diventi collaborativo, permetta di conseguire degli scopi, secondo me è più importante che non lavorare. So che suona un po' come una bestemmia, però d'altronde vi ripeto, stronzo colossale ero e stronzo colossale rimango. Questo non vuol dire che non si debba poi lavorare e che non ci si debba preoccupare del lavoro. Vuol dire soltanto che, secondo me, risettare un attimo le gerarchie nelle cose importanti è una cosa sana. Okay? Tra l'altro, e questo è uno dei meccanismi... Mi chiedo se cominciare subito con le bordate, ma potrebbe starci. Non so se qualcuno ha mai sentito parlare di dialettica dell'illuminismo. Sì, era ironico o sì, l'aveva sentito dire? Ho sentito un sì così, ma... Allora, facciamo una cosa prima. Chi è che sa qualcosa di sociologia? Di grossa soddisfazione quest'aula, devo dire. Bravi? Insomma, va bene comunque. Cioè, tanto per regolarsi un po'. Vabbè. Allora, la dialettica dell'illuminismo è un saggio di... Max Horkheimer e Adorno, che è stato pubblicato a metà del secolo scorso, dove questi due autori, che erano autori della scuola di Francoforte, quindi marxisti, critici verso l'establishment e tutte queste cose, dicevano che è buffo, ma l'illuminismo cerca di ottenere dei risultati, ma ottiene regolarmente il contrario. Ed è buffo, in effetti, che purtroppo non avessero per niente tutti i torti, no? Pensate soltanto così al volo al fatto che la modernità, la democrazia, tutte queste bellissime cose devono portare a un'equità, a una redistribuzione delle risorse, ad un progredire tutti insieme. Pensate al fatto del 99% di Wall Street, di Occupy Wall Street, e trovate che non è successo. Anzi, guarda un po', invece di distribuirsi la ricchezza si concentra. Nonostante tutte le pagine, le miriadi di pagine che abbiamo scritto in proposito. Per cui c'è da qualche parte qualcosa che non funziona. Ci preoccupiamo dell'ambiente e moltiplichiamo le emissioni dannose per l'ambiente. Tutti i nostri risultati sono un peggioramento di quello che dovevamo rimettere a posto. Per carità, ci sono anche cose buone, se poi anzi qualcuno se le ricorda e me le scrive mi fa una cortesia, però ad ogni modo nella gran parte dei casi la nostra cultura non sta funzionando proprio benissimo, mettiamola così. Lascia un po' il tempo che trova. Come c'era arrivata la cosa alla dialettica dell'illuminismo? Aiuto?
Ha detto modo un paio di bordate prima.
Sì, la dialettica dell'illuminismo era prima, però prima delle bordate. Che cosa avevo pensato?
Ha chiesto chi è che i sociologi, chi ha studiato.
Chi è che studia su, però quello è sempre dopo le bordate. Prima delle bordate qualcuno si ricorda che stavo dicendo? Oh, al di là del fatto che sono completamente cotto, però vi faccio presente che pure voi non è che fischiate nel complesso, eh? Quindi cerchiamo un attimo di seguirci l'un con l'altro e cerchiamo di intervenire, nel senso che l'inizio della questione, ma non mi ricordo come si era poi articolata, ma l'inizio era che non stiamo a scuola. Il che cosa significa quindi? Significa che vi si richiede una qualche tipo di attività intellettuale. Attenzione, sarebbe cosa carina. Comprensione, sarebbe cosa ancora più carina. Però nessuno nasce imparato, come abbiamo visto, i sociologi qui sono in erba, nella migliore delle ipotesi, ma non ce ne sono tanti. Per cui è ovvio che cose che io dica non le capiate. Diciamo che io poi lo faccio apposta per farvi capire che non le capiate, che non le capite. Però questo dovrebbe innescare un famoso circuito virtuoso, ovvero sia alzare la manina e dire ma che sta a dì. Non si offende nessuno. È molto più plausibile che non capiate che tutti quanti invece abbiate capito tutto quello che ho detto. Lo escluderei a priori. A me interessa che qualcuno mi dica quanto non avete capito, perché, ripeto, sono un po' cotto, ma nella gran parte dei casi mi pare di dire cose sensate. Quindi secondo me sto trasmettendo qualcosa. Però la trasmissione, come la comunicazione, come vedremo, è un processo che implica anche un feedback, ovvero sia qualcuno di quelli a cui parli deve dirti sì, ti sto capendo, cioè no, non ho capito nulla, riprova, ok? Quindi vi sarei grato se quando uso termini strani, dico parole che non si capisce cosa significano e tutte queste cose, qualcuno alzasse la manina, si facesse carico della sua ignoranza e mi dicesse non ho capito, cosa sacrosanta. Tra l'altro meglio dirlo prima che non iniziate l'esame, questa è una cosa che ho spiegato a molti vostri colleghi nell'arco degli anni. Arrivare all'esame e dirmi che non avete capito il libro non è una politica intelligente, perché io poi sono forzato a cacciarvi via, ovviamente. Dirmelo prima invece è molto più sano. Per dirmelo prima avete svariati modi. Allora, mi trovate spesso e volentieri qui o a lezione o comunque in giro. Poi avete una mail istituzionale che è fabio.dandrea@unipg.it. D'Andrea senza apostrofo. Quindi potete tranquillamente scrivermi per informazioni, dubbi, chiarimenti, eccetera. Poi mi trovate su Facebook. Non sono su Twitter né presumo di andarci, per cui non so se non so voi, ma comunque evitate di invitarmi perché tanto Twitter è veramente al di là delle mie possibilità di sopportazione. Fabio.dandrea senza apostrofo, quindi tutto attaccato, @unipg.it, che è il formato delle mail dell'Ateneo ormai, quindi se dovete scrivere a un professore in linea di massima è nome.cognome@unipg.it. Ci siamo fin qui? Quindi dicevamo, un modo di fare, di stare anche in aula, un po' diverso da quello a cui probabilmente siete abituati. Si spererebbe lo smantellamento di una serie di pregiudizi, questo è assolutamente molto poco facile, perché come tutti sappiamo, di solito quello che in aula parla è il secchione della questione, quello che vuole mettersi in luce, quello che vuole leccare il culo al professore, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe opportuno smetterli questi panni, perché sono di una vita che non è più la vostra, mi dispiace dovervelo far presente, ma è così. L'università teoricamente dovrebbe essere un affare un tantino più adulto. Okay? Quindi se uno ha veramente interesse a farsi una strada del futuro, che sia lavorativa, che sia di comprensione, eccetera, può essere motivato a capirci di più, può essere motivato a leggere di più, il che non vuol dire necessariamente che gli altri siano una banda di pelandroni, vuol dire semplicemente che lui ha degli interessi di un certo genere, lasciateglielo fare, fatelo, ovviamente non tutti col mio corso perché sarebbe stancante, oltretutto magari un bel successo ma come dire quantitativamente problematico, ma in generale tenete presente che un qualche corso dove vi appassionate è fondamentale. Questo poi vedremo. Chi conosce il famoso discorso di Steve Jobs alla Stanford University? Più o meno quanti sociologi, tra una cosa e l'altra, beh, comunque vuol dire che lo posso usare senza grossi problemi, che è un discorso che usavo prima che Steve Jobs morisse, devo ammetterlo, poveraccio, dopodiché è diventato una cosa, una specie di fad su internet, ma comunque è un discorso molto interessante, che di solito uso dopo, ma a sto giro non so perché ho voglia di usarlo prima, così semmai lo riprendiamo. Cosa dice Steve Jobs? E parliamo di un maniaco dell'organizzazione, del lavoro di gruppo, di tutto quello che suppongo saprete, un perfezionista ossessivo, quindi insomma non proprio il personaggio dal quale ti aspetteresti questa cosa. Ci dice un paio di cosette interessanti. Uno, una cosa che lui chiama connecting the dots, unire i puntini. Dice i puntini li unisci dopo, non li unisci prima. Che vuol dire questo? Vuol dire che difficilmente voi saprete da prima cosa vi serve e cosa no. Questo è assolutamente controintuitivo rispetto a quello che ci dicono, no? Anche quei fenomeni del ministero, che colgo ogni occasione per insolentire con gioia, perché veramente ci stanno rendendo la vita un inferno, cosa pretendono? Pretendono di dirci, no? Che noi anzi diciamo loro, da adesso cosa vi servirà sapere per fare il vostro lavoro fra 3 anni. Per carità. In parte non hanno tutti i torti, no? Probabilmente il pizzotombolo non sarebbe proprio fondante. Ma ne sono così sicuro? Con quali basi oggi, in una cultura che cambia ogni 3 mesi, so che la sociologia che vi insegno adesso fra 3 anni, perché ci sono 3 anni di scarto minimo quando uscite, no? Anche se siete bravi, prima di 3 anni non arriverete sul lavoro, vi servirà. O che i risultati tecnologici che sono stati conseguiti nel frattempo continueranno a avere una loro valenza. È una pretesa assurda, soprattutto in questa cultura. Oggi, 150 anni fa, probabilmente non faceva una piega, perché i ritmi di accumulazione del sapere erano molto più blandi, per cui quello che ti insegnavo oggi probabilmente fra 30 anni ancora valeva. Quello che ti insegno oggi vale forse fra 6 mesi, 1 anno, 2 anni? E soprattutto che ti insegno, che non ho idea di quello che sarà successo fra 3 anni. Quindi, come vedete, questo delirio di controllo, che è uno dei problemi con i quali ci confronteremo per tutto il corso, perché è uno dei problemi per i quali c'è la diffusissima sensazione di insicurezza che vi porta qui, è qualcosa che va compreso un po' meglio, no? Bisogna vedere se le sue pretese sono effettivamente realistiche oppure sono soltanto degli ultimi urli di un sistema mentale che non sta reggendo più. Io sono più dell'opinione che funzioni così, che stiamo avendo un piccolo problema culturale in questi anni. Però comunque quello che vi dicevo è questo, e quello che diceva Steve Jobs era esattamente lo stesso. Steve Jobs dice: se tu fai una cosa perché ti piace, in linea di massima poi la usi. Se tu fai una cosa perché ti hanno detto che devi farla, tempo 3 mesi, non te la ricordi più. Vedrete, se avete un minimo di autopercezione, vi invito a praticarla sta cosa, che gli esami che preparerete in 2 settimane a suon di caffeina, notti insonni, schiaffi, pugni, copiature, eccetera, eccetera, varranno per 4 lettere su un pezzo di carta. Tempo 15 giorni, non vi ricorderete neanche che cosa c'era scritto nei libri. La domanda è: che l'avete fatto a fare? Perché noi abbiamo questo brutto vizio che non ci interroghiamo su quello che facciamo, lo facciamo poi dopo, no? Ecco, pensiamoci prima un attimo. Stare all'università, perdere ore qua dentro, pagare tasse, sopportare una serie di situazioni disagiate, eccetera, eccetera, per non sapere un accidente di niente quando avete finito? Per aver fatto una corsa a ostacoli fregando i professori che pare ci abbiano un qualche tipo di problema in proposito, quindi per carità, so che copiate, spesso e volentieri mi rompono l'anima anche i miei colleghi, non li far copiare, al di là del fatto che sulla copiatura adesso ci veniamo, c'è da discutere, ma poi chi se ne frega, cioè io qui sto, siete voi che vivete dopo, se non avete imparato nulla non è un mio problema, è un vostro problema, è un mio problema finché non sono riuscito a trasmettervi un minimo di entusiasmo, un minimo di attenzione. Però col tempo pure lì mi sono rilassato abbastanza, devo dire la verità, ci convivo. Per cui cercate di tenerlo presente, date un senso al fatto che siete qui, perché sennò non serve a niente. Oh, come vi dicevo, e come diceva Steve Jobs, che è decisamente più affidabile di me, cosa fai tu? Anche, fai anche, parola interessante. Quindi, come vedete, qui comincio a dirvelo, io non vi sto dicendo che non si deve studiare per lavorare. Io vi sto dicendo che si deve anche studiare per lavorare, ma si può anche fare qualcosa di diverso, ovvero sia studiare qualcosa che ci piace. E chi se ne frega se vi dicono che non serve? Perché non lo sanno. E non sanno che cosa può servire a voi, tra l'altro. No? Studiare, apprendere, è bello. E questo è il punto centrale che nessuno dice mai. È divertente, è stimolante, è utile, tante cose. Diciamo che il fatto del lavoro, secondo me, è proprio l'ultimo. Perché se noi non impariamo, se noi non avanziamo, se noi non cresciamo, vabbè, finitela voi la frase che è tanto abbastanza facile, ci lascio i puntini. Quindi, perché anche studiare qualcosa che piace? Perché non sappiamo assolutamente se un bel giorno non ci potrà tornare comoda. Che dice Steve Jobs? Dice che a un certo punto nella sua vita era all'università e per una serie di incidenti esistenziali i genitori non erano in grado di tenercelo, per cui dopo un semestre di corsi smette di frequentare, ma nel frattempo ha conosciuto gente per cui rimane all'università ed è in una condizione splendida, ovvero sia può fare quello che gli pare. Può studiare quello che vuole, può seguire quello che vuole, senza i ministeriali che gli dicono tu devi leggere questo, poi questo, poi questo, poi questo, che è una cosa raccapricciante secondo me. E che cosa studia Steve Jobs? Facciamo un'ipotesi. Giustamente la vostra collega dice informatica, visto che... No, studia calligrafia, la disciplina più inutile del mondo, ci dicono. Tanto è vero che in Inghilterra neanche la insegnano più a scuola, tanto i bambini scrivono col computer. Io aspetto caldamente una crisi energetica seria per farmi 4 risate. Però comunque, a parte questo, diciamo che Steve Jobs studia calligrafia, che chiaramente non presenta nessuna prospettiva di utilità, no? Però era l'unico, quella era l'unica università dove ancora scrivono tutti quanti gli annunci a mano, i cartelli a mano, tutta una serie di cose che gli piacevano tanto, e quindi dice: io voglio fare questo, visto che non devo fare niente di particolare, studio calligrafia. Poi Steve Jobs diventa quello che crea Apple e i sistemi operativi, e quando deve andare a creare uno strumento di scrittura, tutto quello che aveva studiato di calligrafia torna, Non è casuale che Apple sia lo strumento ad oggi che viene usato da tutti i grafici, da tutti gli scrittori, da tutti gli impaginatori, eccetera. Perché dentro c'è finito tutto il sapere che Steve Jobs ha imparato per caso all'università. Quindi i corpi, i caratteri, i trucchi e tutta quella serie di cose che un calligrafo conosce perfettamente. Solo che Steve Jobs, quando ha studiato calligrafia, non è che l'ha studiata perché così poi inventava il computer e fregava Bill Gates. L'ha studiata perché gli piaceva. Stop. Quindi quello che tu fai perché ti piace, poi tendi a volerlo usare ed è molto interessante perché tendi ad esportarlo dove non dovrebbe essere. Capite? Quando possiedi uno strumento, tu con quello strumento ti chiedi che altro ci posso fare? Sì, questo va bene, ma potrei farci altro? E da questo potrei farci altro nascono la grandissima parte delle innovazioni. Perché nessuno di noi ormai, credo, avrà la possibilità di creare qualcosa dal nulla, se mai è successo. Se voi andate a vedere la storia della creazione culturale, scoprite che si tratta regolarmente di processi di spostamento di competenze molto raffinate da un campo a un altro. L'architettura, la costruzione delle navi, la tessitura, sono tutte connesse perché le strategie con le quali si affrontava una, a un certo punto ci si chiedeva: ma se questo modo di mettere le assi sulla nave io lo andassi a prendere da quello con cui tesso quell'altro tipo di stoffa, non sarebbe una buona idea? E guarda, nascono le innovazioni. Ok? Quindi l'innovazione in linea di massima nasce da questo, da qualcuno che sa fare bene qualcosa e che si interroga su cosa altro potrebbe farci, cambiandola, adattandola, modificandola. Però il punto a monte è che sa fare bene qualcosa. E per fare bene qualcosa ci vuole passione. Non c'è altro. Tu puoi studiare quanto vuoi, puoi spaccarti la testa quanto vuoi sui libri, ma se non ti piace anche, quella cosa non sarà mai la tua cosa. La saprai perché è chiaro, dai e dai, a un certo punto, no? No. Però questo ci porta a un altro aspetto della questione, lo studio. Dici, vabbè, sono 13 anni che studio, sono fortissimo a studiare. Parliamone. Nel senso che anche qui c'è una serie di equivoci quantitativi. Spesso i vostri colleghi vengono e fanno: ho studiato ore, sono mesi che studio questo esame e non ci ho capito niente. È un problema, come credo capirete semplicemente, no? Perché studiare non vuol dire stare a guardare una pagina e sperare che quella in qualche modo, tipo Alien, te se schianti in testa. Vuol dire capire che c'è scritto. E la comprensione non ha un timer, nel senso che tu puoi anche guardare la stessa pagina per 6 mesi e non capirci niente esattamente come il primo giorno. È rinfrescante perché è comoda questo senso di novità ogni volta, però per chi studia non è una buona idea. Quindi studiare vuol dire interrogarsi. Ecco perché vi dico che ci vorrebbe un minimo di attività intellettuale. Perché il semplice fatto che voi stiate qua dentro, legati a una sedia, perché abbiamo anche quest'ulteriore genialità dell'obbligarvi a rimanere in aula, cosa che, vabbè, mo parliamo anche di quello, vabbè, comunque ad ogni modo, il fatto che voi siate qui dentro fissi per 8 ore non ci dà nessuna garanzia che capiate qualcosa. Un po' come quello che dicevo prima, che c'è stato a fare nel caso, ok, parliamone. Però pare ad oggi che siate obbligati a restarci, poi vediamo se riusciamo a divisare in qualche modo per evitare sta cosa, comunque ad ogni modo. E quindi cerchiamo di utilizzarlo nel modo migliore. Ecco perché vi dicevo partecipate, perché se voi non solo mi ascoltate ma vi chiedete pure se capite quello che dico, già stiamo un passo avanti. E se non lo capite, prego. Ma non me lo deve manco chiedere. Non siamo a scuola, come dicevamo prima. Allora, dicevamo, la richiesta è intrinseca alla frequentazione di un corso universitario, secondo me. Nel senso che il corso universitario si presume vi dica cose che non sono note, perché sennò sarebbe inutile che lo facessi, e che pretenderebbe da voi che in qualche modo partecipaste a questa formazione. Quindi un ruolo attivo. A livello di trucchi vi consiglio quelli che prendono appunti, che riescono a prendere appunti, che non è facile con le mie lezioni, ma comunque, di rivederseli rapidamente, perché tempo 2 giorni non vi ricordate più che avete scritto. Quindi li guardate, ve li imparate a memoria perché è diventata una specie di abitudine, e mi dite delle cazzate terrificanti all'esame. Non è il caso. L'appunto, siccome nasce da un lampo mentale che vi è venuto mentre io parlavo, se lo rileggete in tempo riuscite a ricontestualizzarlo e magari vi serve, ma se lo lasciate lì e lo prendete fra un mese e mezzo, è uguale, potete anche non prenderlo. Questo a livello di consiglio, ovviamente, da ex studente. Sono andato a rivedere i miei appunti dell'università, mi sono ammazzato alle risate perché era un delirio proprio assoluto, ma comunque. E non solo, c'è un'altra cosa che sarebbe opportuno che sapeste. Anche la preparazione all'esame non è così ovvia come sembra. Io questo lo dico, tanto poi non lo fate, però prima o poi ci sbatterete il grugno e vi renderete conto. Allora, il sapere, come vi dicevo, non è una cosa meccanica. Se lo fosse sarebbe tutto molto più semplice, probabilmente, no? Di fatto l'approccio meccanico al mondo è un approccio semplice, che ci consola, ci dice guarda le cose sono semplici, io giro questo, succede quello, tutto lineare, tutto non funziona per niente così, ma comunque ce lo diciamo perché ci piace. Allora che ci diciamo? Diciamolo, io sto 72 ore in aula, studio 14 pomeriggi al mese, mi faccio un mazzo così, sono preparato. No. Diciamo che i presupposti sono necessari ma non sufficienti, come si dice. Quindi dovete capire questo, il sapere ha un modo di organizzarsi in larga parte indipendente da voi. L'avete presa anche benino. Che vuol dire? Che è frutto di dinamiche mentali sulle quali in linea di massima non abbiamo controllo. Avrete presente il famoso aneddoto di Pitagora col famoso Eureka? Qualcuno sì? Bene, ok. Che cos'è l'Eureka? È quella famosa cosa che ti succede normalmente quando sei in bagno e ti fai la barba e ti viene in mente l'idea con cui volevi risolvere un problema 3 giorni prima. Come mai è accaduta? Come mai ci sono questi lampi di intuizione? Com'è che c'è il famoso cappello di Archimede Pitagorico, se vi ricordate Topolino? Oppure una ricerca pagata, l'hanno pagata, una ricerca di un'università americana che ha dimostrato che il miglior momento per avere un'idea è alle 22:17 sotto la doccia. Io mi aspetto che d'ora in poi voi tutti quanti la sera alle 22:17 vi piazziate sotto una doccia e speriate che vi arrivi una fulminazione dello Spirito Santo. Ma questi l'hanno pagati però, l'hanno anche pubblicati, è molto divertente. Ad ogni modo, dicevo, perché succede questo? Perché appunto noi pensiamo di avere la padronanza e il controllo dell'insieme della nostra mente, ma non è vero per niente. Per niente. Ok? Questa voce con cui io vi sto parlando e quella con cui voi mi ascoltate è una truffa. O perlomeno è uno che si spaccia per qualcosa che non è. Non so se avete presente Prendimi se scappo, quell'ultimo di uno dei film recenti di DiCaprio in cui faceva finta di essere un pilota. È uguale. Allora l'io è una componente molto importante, per carità, se no probabilmente balbetterei cose insensate, ma che non è in grado di esaurire tutto quello che abbiamo in testa. Quindi il sapere spesso e volentieri si articola e si crea attraverso una, vogliamo essere un po' lirici, un invecchiamento, un po' come il vino. Tu lo devi lasciar lì e piano piano da quelle cose che tu hai letto con una certa attenzione nasce una competenza, nasce qualcosa che è tuo, che hai capito, che sai restituire. Ok? Quindi tu devi dargli tempo. In questa nostra cultura dove il tempo non c'è, la cosa, come capite, è abbastanza complicata, no? Voi siete chiamati a fare 5, 6, 7 esami a sessione, state qui, vorreste pure vivere, cosa comprensibilissima, tutta una serie di cose per le quali è complicato riuscire a dare tempo al sapere. Però è opportuno che vi studiate delle tabelle di marcia dove questo accada. Tenete presente che io detti un esame che a scienze politiche ai tempi era peggio del mio, che non è male, visto com'è oggi il mio, e lo studiai per 6 mesi, storia dei trattati e delle relazioni internazionali, tutti i trattati dell'universo mondo dal 1700 in poi, una cosa che non vi sto manco a descrivere. Io andai una settimana in vacanza prima dell'esame e sono arrivato all'esame senza un appunto, abbronzato, divertito, rilassato, e l'esame è andato bene. E io non sono un genio, solo che avevo imparato. A furia di sbatterci il grugno uno impara, quindi deve avere un po' d'autostima, e questo è un vostro problema del quale parliamo a momenti, ed essere convinto di aver fatto quello che poteva. Quando tu hai studiato come secondo te meglio non potevi, lascia perdere, fermati e aspetta. Chiaro, non 3 mesi prima perché è un po' troppo, ma diciamo che quel 2-3 giorni di break prima di andare a fare l'esame sono fondamentali, perché le cose si mettono in ordine da sole. Tu dici, non mi ricordo niente, ma sei a fare l'esame? No. È normale che quando sei seduto fuori non ti ricordi niente, a te importa di ricordarti quando sei seduto davanti a me, non prima né dopo, non è quello il problema. Non so se questa cosa è chiara. Cercate di essere razionali, ogni tanto è utile, no? Il vostro punto è dimostrare a una persona che voi avete studiato bene. Quindi non potete stare concentrati in quel modo per tutti i giorni prima, perché sarebbe, no, un crampo mentale, impensabile. A voi interessa soltanto arrivare nelle migliori condizioni davanti al docente per potergli far vedere quanto avete capito. Stop. Non è leggendo gli appunti fino a 20 secondi prima che risolvete. Se fate così, vi mischiate come un mazzo di carte. Tant'è vero che cosa dice lo studente medio? Oh, l'ho letto adesso. E io dico, già, e non te lo ricordi. Perché come potresti, visto che l'hai letto adesso? La nostra mente funziona in un modo estremamente affascinante, ma ha dei limiti. E questi limiti stanno esattamente nel suo richiedere del tempo per poter assimilare il sapere, per poter essere in grado di restituirlo. Quindi un'altra delle strategie che vi consiglio subito, in modo che forse in capo a 3 anni qualcuno cominci a usarla, è rompete le palle agli altri. Dite loro le cose. Raccontategli gli esami, perché nel momento in cui voi lo sapete dire a un altro, siete pronti. Tutto il resto è fuffa, perché è ovvio che a noi ci pare di aver capito. È normale, perché altrimenti no, saremmo strani. Ma tra il nostro sembrarci di aver capito e l'aver capito sul serio, c'è uno scarto. E quello scarto lo verifichi soltanto quando ti poni il problema di dover dire a lui cos'è il ruolo. Se l'hai capito, ci riesci. Se no, ti rendi conto che devi studiare di nuovo, devi studiare meglio, devi organizzare meglio il materiale. Perché nelle nostre discipline quello che importa è l'organizzazione della domanda. Perché in linea di massima non è che c'è una risposta secca, non è che vi chiedo in che anno, oddio, potrei pure, ma me lo risparmio, quindi sappiatelo, cioè in che anno Comte ha scritto il Trattato di Sociologia Positiva. Non me ne frega un accidente. Diciamo che mi piacerebbe che sappiate che era l'800 e non il 1400, il 2022, queste cose qui. Però, insomma, in linea di massima, lì mi fermo. Quando vi chiedo, mi parli dei gruppi, voi avete davanti, no, 2000 modi di rispondermi rispondendo bene. Per cui io giudico il vostro sapere su quell'argomento da come costruite la risposta. Allora mi dite questo, poi mi dite questo, poi andate di qua, poi andate di là. È una questione di, no, avete presente Minority Report, quello che sposta le cose? È uguale. La risposta buona in una materia umanistica, per me soprattutto, è qualcuno che mi dimostra che ha capito la materia e quindi ha visto che nell'argomento dei gruppi ci sono anche questo e quest'altro argomento, che dai gruppi posso passare al libro di Morin o posso passare alle fotocopie che vi comunicheremo per tempo, che magari se ho letto un'altra cosa e me ne parla. Tutto questo vuol dire avere manualità nella materia. Perché la figura dell'artigiano, quest'anno lo vedremo ed è un hit perché l'ho pubblicato da poco il saggio, quindi i corsi prima non l'hanno fatto. La figura dell'artigiano, secondo me, è la metafora del sapere che dobbiamo ottenere oggi. L'artigiano non deve essere necessariamente quello che lavora con le mani, anche se un minimo di lavoro manuale lo raccomanderei a tutti. L'artigiano però è quello che si prende il suo tempo, che guarda un progetto, si ferma a rifletterci e si chiede come potrebbe migliorarlo, che non ha fretta perché il legno ha il suo tempo anche lui e non puoi andare di corsa se non lo rovini. Tutte queste cose qui sono fondamentali, non soltanto per il vostro sapere, ma vedrete che diventeranno fondamentali per la nostra intera economia, perché la nostra intera economia si sta avviando, come dice Giorgio Ruffolo, che tra l'altro è un economista, quindi non è che lo dico io, è allegramente contro un muro. E non credo che manchi molto a che dovremmo fare i conti e inventarci qualcos'altro. Per cui questa serie di strategie sono strategie probabilmente di sopravvivenza nel XXI secolo. Okay? Quindi il sapere ha il suo tempo e non c'è verso di accelerarlo, non c'è droga, non c'è stimolante, non c'è ritrovato che possa aiutarvi. Okay? Né credo sarebbe il caso che accadesse, francamente, no? Perché penso che sia effettivamente molto più bello come processo una maturazione spontanea che non l'ennesimo OGM o l'ennesimo stimolante artificiale con i quali non facciamo che bombardarci senza pietà. Quindi prendetevi il vostro tempo, sacrificate una serata prima per prendervela poi, fate qualcosa in modo che quando arriverete all'esame vi potrete essere presi un paio di giorni di break mentale che vi permetteranno di dare poi effettivamente il meglio. Qualcuno mi dice l'ora, per favore, che mi distraggo. Ah, ok. Allora finiamo un attimo con le copiature che poi... Allora, l'ho scritto. L'ho scritto, sarete separati da un posto vuoto alla destra, un posto vuoto alla sinistra, in fila, quindi potrete guardare quelli alti, soprattutto quello davanti, pensando che io non me ne accorga, perché questa è una cosa molto divertente. Poi per uno che fa comunicazione non verbale è il massimo delle risate, perché cominciano tutti a fare degli scrocchiamenti, dei gesti come di Madonna, signore, come sono stanco oggi, con l'occhietto che cazzo, insomma tutta una serie di repertori che immagino conosciate. E la domanda è perché? Perché siccome non è scuola, voi non avete la benché minima idea di chi è quello che sa di sociologia. A scuola lo posso capire perché c'è quello bravo in latino, c'è quello bravo in matematica, lo sanno tutti, per cui probabilmente, a meno che sia una carogna, mi darà una risposta. Ma quello che avete davanti, ma voi che ne sapete che ne sa più di voi? Il che, se rivoltiamo la domanda, ci dà un interrogativo interessante. Perché ritenete che quello ne sappia più di voi? Perché ritenete di non saperne abbastanza voi. Non so se è abbastanza lineare. Quindi il fatto che voi copiate qui, al di là del fatto che, come vi dicevo, mi rimbalza abbastanza, anche perché, e questo tenetevelo per detto, il 90% delle correzioni è sbagliato. Quindi era una domanda giusta e dopo la correzione diventa sbagliata, quindi non è manco intelligente da un punto di vista pratico. Però al di là di questo mi dice che bisogna fare qualcosa, perché non è normale che uno a 20 anni si ritenga una zappa. Che lo sappia o meno, non mi interessa se ne siete consapevoli, ma è la dinamica in sé che rivela che vi sentite delle zappe. Allora forse non avrete studiato e quindi siete delle zappe consapevoli, perché dice, non ho fatto niente, è chiaro che quello ne sa più di me. No. Come tirare un dado, più o meno la stessa cosa. Ci sono dei comodi dadi a 4 facce che possono, come dire, aiutarvi in questo. Io ci ho fatto i test per ufficiale d'aeronautica e sono andati pure bene, quindi come vedete si può fare. Però il problema è questo: non credo che tutti quelli che copiano non abbiano mai studiato, perché io ci credo che voi studiate, non tantissimo, forse mentite un po' sull'intensità, sulla frequenza, però la gran parte di voi studia. Il problema è che non capisce e non me lo dice, perché non lo so perché, ripeto, probabilmente perché si sente, no, a disagio nel non saper fare una cosa che so 13 anni che sta facendo, oppure non vuole rivelare delle sue debolezze, non lo so, per carità, tutti motivi plausibili e anche comprensibili, ma stupidi. Perché se voi cominciate a imparare a studiare adesso, avete 3 anni molto più semplici davanti e molto più utili, non sono io. Quindi qualcuno ha ricevuto un messaggio. Allora, dicevo, è molto meglio farlo subito. Non c'è nessuna ragione per cui quello davanti a voi ne sappia più di voi, anzi, in linea di massima ne sa di meno. Ma voi non riuscite a capirlo. Come vi dicevo, un po' di, come dire, orientamento interiore a capire perché vi sentite regolarmente tutti calimeri sarebbe opportuno, perché non è così. Io in linea di massima lo so perché, e sarà oggetto di gran parte del corso, evidentemente. Però, anche qui, non è che tu puoi, come dire, convincere qualcuno di una posizione del genere. Sarebbe assurdo. L'idea generale è che ognuno abbia i modi e i tempi per capirlo da soli e poi faccia quello che gli pare. No? Una citazione di un sociologo che useremo moltissimo durante il corso, che è Georg Simmel, dice: io posso soltanto indicarvi una strada. Quindi, come vedete, per questo vi dicevo, io mi strappo i capelli un po' meno rispetto alle scarse reazioni di molti di voi a quello che insegno, perché la pedagogia dice certe cose sulle quali io non sono molto d'accordo. Io sono dell'opinione che ognuno in qualche misura si debba fare la sua strada. Io non ho un sapere da trasmettervi tale e quale. Io ho il mio sapere, che è quello che mi sono fatto io in tanti anni di problemi, riflessioni, studi, eccetera. Posso dirvi come ho fatto, ma poi lo dovete fare voi, non io. Non è un mio problema. E sarebbe nefasto se fosse un mio problema. Perché io non so, manco voi, ma io in più non so chi siete. Non so cosa vi ha portato qui, non so dove vorrete andare, non so niente di quello che è importante perché un sapere si crei. Però so come fare a fartelo fare. Con i tuoi modi, con i tuoi tempi, con le tue priorità, con i tuoi... tutto quello che vuoi. Ci sono dei vostri colleghi che mi scrivono e mi dicono: professore, mi scusi se non la contatto da 3 mesi per la tesi. Ma non è che io stavo lì, oddio, non mi ha scritto. Sopravvivo abbastanza bene. La tesi è un vostro problema, non è un mio problema. Se vi servono 3 anni, prendetevi 3 anni. Purché non me la copiate, questo ve lo dico subito, altra cosa. Quelli che mi mandano tesi copiate, io gliele tiro. Fisiche, che loro me le mandano in bit, io gliele tiro in carta, che pesano di più. Ok? Quindi, chi vorrà fare la tesi con me, se qualcuno se ne ricorderà fra 3 anni, lo sappia, con me se fa la tesi. Quello che ne sarà rimasto nel frattempo, perché figuriamo. Comunque, 5 minuti di break.
Di sopra che c'è la macchinetta.
Addirittura? Allora, cominciamo a passare le famose firme. Dunque, sulle firme c'è tutta una cosa lunga che si potrebbe dire, ma per motivi che in parte condivido, quest'anno ci staremo un po' più attenti. Perché mi dice la professoressa Federici, dice: ma se non cominciamo a far rispettare le regole noi, che dovremmo essere quelli che fanno investigazione e sicurezza, ordine pubblico, eccetera, 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 come si fa? Oh. Allora io dovrò chiarire questa cosa. Secondo me le firme di frequenza sono una stupidaggine esagerata, ok? Per quello che vi dicevo, nel senso che se qualcuno di voi ritiene che non è interessato alle mie parole, mi rompe solo l'anima se rimane in classe. Perché, come spero capirete con un po' di tempo, la lezione e quasi tutte le nostre interazioni non sono fatte semplicemente di parole, di gesti, ma sono fatte di un qualche genere di giro d'energia. Ok? Per cui se c'è qualcuno che palesemente se ne frega, dà fastidio, anche se sta zitto nel suo poveraccio, ma è comunque una presenza nel famoso convitato di pietra che ti mette a disagio. Per cui io preferisco 40 persone attente che non 180 persone che se ne sbattono. Detto questo, fino agli anni scorsi vi ho permesso di mettere firme come capitava e di andarvene per, come dire, liberarmi di questa presenza. Però c'è il problema formale che qualche imbecille ha formulato sta norma per cui c'è l'obbligo di frequenza. E come vedremo, le norme per molti versi andrebbero rispettate. Quindi, essendo io formalmente un docente, per tutta una serie di motivi dovrei fare in modo che queste norme si rispettino. Quindi voi adesso avrete i nostri collaboratori che passeranno col foglio firme, siete invitati a mettere una sola firma casualmente accanto al vostro nome. Non è difficile, è una cosa abbastanza semplice. Quelli che non trovassero il loro nome, perché stiamo ancora, no, masticando e rimuginando tutti i vari dati delle immatricolazioni, si aggiungono a penna in fondo alla lista, si firmano e basta, anche lì un nome solo, il proprio, facile, quello da... in linea di massima lo si sa. Ok? Poi, siccome detesto perdere tempo con questa cosa, farò, quando mi va, dei contrappelli a campione. La famosa roulette russa. Contrappelli a campione, per cui se quello che chiamo non c'è, salta la sessione. Quindi, cerchiamo di evitare. Mi spiace, non sono riuscito a negoziare niente di meglio, non ho nessuna intenzione di chiamarvi tutti a 180 ogni volta, perché francamente, né voglio un perito calligrafo che si metta a controllare quello che ha messo 15 firme, qui ancora ve ne approfittate, ma pensate che alla magistrale un bel giorno c'erano 5 persone in classe e 17 firmanti. Io ho detto: ma siete completamente idioti oppure che? Perché voi dite: capisco, no? Capisco tutto, capisco che non ci faccio caso, ma quando è così palesemente fuori misura la questione, ecco. Allora, diciamo che qui siete tanti, per cui ancora. Però, ripeto, effettivamente credo che cominciare a adeguarsi alle regole, rispettarle, è un modo ottimo per poter poi chiedere a qualcun altro di farlo, questo poi lo vedremo andando avanti, ma uno dei punti centrali del modo in cui leggeremo il sociale noi è esattamente la reciprocità, che guarda caso ricorda quelle famose parole di quel poveraccio che crocifissero 2000 anni fa: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso, e viceversa, ovvero sia, perché tu puoi pretendere da qualcuno che faccia quello che deve se tu sei il primo a non farlo? C'hai una bella faccia da culo, potrei aggiungere, no? E questo, come vedremo poi un po' meglio, ma intanto ve lo accenno perché è utile che ci pensiate, funziona molto bene per il rapporto docente-alunno. Dice: perché tu bocci, perché pretendi? Io pretendo perché do, nel senso che io faccio quello che deve fare un professore. Se mi scrivete un'email, a meno che non ci siano problemi nel sistema e mi arrivano, quindi rispondo. Se mi chiamate su Facebook rispondo, se mi cercate rispondo, leggo quello che fate, spiego quando chiedete, faccio lezione quando devo, tutto quello che devo fare c'è. Indi mi aspetto che lo facciate anche voi. È semplice, non è una cosa complicata. Ed è l'unico modo perché le cose funzionino, perché di gente che chiede cose senza averne titolo ne abbiamo anche troppa fra i piedi. E non è più il tempo. Non si può continuare così. Signora, però, gli passi il foglio e basta,
no,
sennò qui finiamo più.
Hanno già firmato.
Dove? Su un assegno?
Avevano già firmato.
Ma se su quella lista non ci sono?
È passato prima quel ragazzo con...
Ah, ok. Vabbè. Vabbè. Allora, dicevamo quindi che c'è un problema appunto di aspettative e di reciprocità che viene in gioco. Per cui le firme. Ora, già che ci siamo, perché le firme sono in qualche misura un problema? E anche parte della questione che stiamo affrontando da prima. Perché chiaramente, e cominciate a farci caso, le firme rappresentano un problema di fiducia. La stessa fiducia di cui dicevamo prima che non avete in voi stessi, il sistema non ce l'ha in voi stessi. Perché? Perché la firma vuol dire che mi devi certificare, garantire sulla tua firma, che continua a essere un segno forte, no? Simbolicamente forte, che c'eri. Perché se me lo dici in un altro modo non ti credo. Capite che non è un buon modo di partire per costruire l'autostima della gente, ecco perché dico che ognuno dovrebbe farsi carico delle sue responsabilità. Tu sei padronissimo di non starmi a sentire. Se poi vieni a fare l'esame, lo fai e passi, amici come prima. Però non ti aspettare che, no, in qualche modo sia una cosa semplice. Ci chiariamo subito. Tu non vieni, vieni all'esame, se passi, tanto di guadagnato per te. Se no, amen, siamo tutti amici come prima. Non ti devo tenere incatenato qua dentro, perché non ha senso. Sei adulto, siete adulti, so che non pare, però siete adulti. Gente che vota, gente che potrebbe prendere decisioni, gente che potrebbe lavorare, tutta una serie di cose che implicherebbero una certa percezione di sé, ma noi vi trattiamo come se foste peggio che a scuola, perché siete adulti ma dovete continuare a mettere le firme, cosa assurda. Se ci avessero detto ai tempi mettete le firme, gli avremmo tirato i banchi. Però qui non, come dire, non si è mosso nessuno e quindi io comincio ad avere qualche un po' d'anni a sto punto e mi ricordo abbastanza bene. Ma ai tempi facevi come ti pareva, andavi a sentire un professore, ti piaceva bene, non ti piaceva, fine. Non ci andavi più. Era abbastanza regolare, abbastanza normale, non c'era nessun obbligo, no? Io avevo un celebre professore di dottrine politiche che leggeva il suo libro in classe. Al che tu dici, vabbè, me lo leggo da solo, se proprio devo, non vedo perché devo venire qui a sentire te che me leggi il tuo libro. Quindi era abbastanza normale, non solo, ma ti potevi scegliere gli esami che volevi in larga misura. Non eri obbligato, non è che oggi, voi sapete oggi che fra 2 anni darete questo, questo e quell'altro. È allucinante dal mio punto di vista. Però questo abbiamo, quindi finché qualcuno non si risveglia con un minimo di lume mentale, ce lo teniamo stretto e dobbiamo fare in modo di conviverci. Per cui tenete appunto presente questo, le firme sono un segno, sono quello che noi in sociologia chiamiamo indicatore sociale. Poi ve ne parlerà la professoressa Picchio quando farete metodologia, ma è interessante saperlo, ovvero sia un fenomeno che ne denuncia un altro, che ne rivela un altro. Ok? Come la disponibilità a copiare rivela una carente autostima, una carente fiducia in se stessi, le firme in classe rivelano una carente fiducia del sistema in voi. Il sistema sta diventando sempre più impositivo. Il sistema costringe, come se tu potessi costringere la gente. Dopodiché la gente tende a fregarti, viene tutto abbastanza normale ovviamente, no? Quindi se mettono 5 firme, se ne mettono 14, se sgattaglio la via si torna quando si presume che ci sia il contrappello, tutta una serie di cose che non finisce più, che sono in qualche misura aspettabili, prevedibili, ovvie. Ma noi non impariamo, quindi continuiamo a ribadire questa stupidaggine di giorno in giorno. Voi forse non ci avrete fatto caso, ma tra 40 anni fa e oggi il carico normativo, cioè quindi tutta la regolazione della vita quotidiana, è aumentata del 3000%. Oggi non c'è quasi aspetto della nostra vita che non sia regolamentato da qualcuno, dove non ci sia qualcuno che ti consiglia cosa fare, cosa da mangiare, come divertirti, come parlare con le donne o con gli uomini, o con chi ti pare, con chiunque tu voglia parlare. Tutto questo prima era abbastanza spontaneo. Oggi c'è sempre un esperto che ti racconta come, arrivando a dei livelli con la pubblicità che sono assolutamente, come dire, cabarettistici, se la vogliamo mettere così. E questa cosa è stancante, questa cosa è frustrante, questa cosa scatena dei comportamenti che sono spesso e volentieri non riflessi, sono comportamenti di rabbia, comportamenti di accerchiamento, no? D'altronde sappiamo che una bestia accerchiata normalmente reagisce. Noi siamo anche bestie, e questo è un altro aspetto che andrebbe preso in considerazione. No, come quella voce di cui parlavamo prima non è la sola responsabile titolare di una serie di processi alti, non lo è neanche di una serie di processi che noi chiamiamo bassi con evidente pregiudizio a monte. Noi siamo anche animali e questa cosa andrebbe presa in conto. Ci lavoreremo parecchio sopra, perché è uno degli indirizzi di ricerca sui quali mi sto concentrando di più ultimamente. E lo troverete nel libro di Edgar Morin, che manco a dirlo, si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro, però proprio perché si interroga su come dovremmo insegnare a essere uomini, che è una domanda più che lecita. Che insegniamo? Come lo insegniamo? Abbiamo gli stessi programmi scolastici in linea di massima del secolo scorso e il sapere è cambiato in modo drammaticamente incisivo, no? Abbiamo una montagna di discipline che non c'erano, sulle quali non sappiamo se saranno così fondamentali oppure finiscono lì. Abbiamo una montagna di cose su cui interrogarci. Quindi che dovremmo insegnare? Dovremmo insegnare ad apprendere. Io sono assolutamente d'accordo su questo. Uno, perché sono ottimista, e vedremo che significa in settimana. Ovvero sia, continuo a immaginare e a ritenere che ognuno di voi sia in grado di farsi un percorso degno da solo, senza bisogno di babbi, mamme, mentori, Buddha e via discorrendo. Dico Buddha perché uno degli aneddoti più belli, credo, della tradizione buddista è quello che dice: se incontri Buddha per strada, uccidilo. Tu dici: come vuoi uccidere Buddha? Sì, perché te sta fregando, perché qualcuno che ti dice di essere Buddha è qualcuno che vuole farti fare qualcosa. Il tuo Buddha sei tu, questo è il punto. Ragionate, non serve che qualcuno vi dica cosa fare, dovreste essere in grado di farlo da soli. E chi vi dice cosa fare, spesso e volentieri, ha tutti i suoi motivi che non necessariamente collimano e coincidono con i vostri. Quindi bisogna sviluppare una sana attitudine a manifestare opinioni, a prendere posizione, come vedremo con Weber. Ok? Questo è fondamentale. Per riuscire a farlo però bisogna ribaltare tutta una serie di luoghi comuni, opinioni correnti, meccaniche culturali, insomma tutta una serie di notevoli rotture di scatole con le quali ci stiamo purtroppo tagliando le gambe da soli da un po'. Quindi, come vi dicevo, le firme sono l'ennesimo segno di questo discorso. Dalla fiducia smisurata che c'era nei nostri confronti, per cui potevamo farci ognuno il corso di studi che voleva, andando a prendere le materie di qua e di là a seconda dei suoi gusti, cosa che secondo me sarebbe il minimo che si dovrebbe fare, siamo arrivati a un'imposizione rigida, che più non si può, di programmi stabiliti da qualcun altro. Manco dai docenti, in larga misura dal Ministero, perché al Ministero c'è qualcuno che sa cosa potete studiare con profitto e cosa no. Io non vedo l'ora di incontrarlo per fargli i miei complimenti, ma nel frattempo mi devo tenere quello appunto che mi viene rivenduto. E il bello è che tutto questo accade senza la minima traccia di autoironia. Voi saprete che guadagnate, quando fate il mio corso, 12 CFU. Qualcuno sa che vuol dire CFU? Credito formativo universitario. La domanda è: perché uno deve dire una cosa del genere? Cioè, da dove nasce questa formulazione così strana, no? Credito formativo universitario, vabbè, al di là del burocratichese. Questo deriva dal fatto che a un certo punto qualcuno con un minimo del sale in zucca aveva detto: ma per valutare la preparazione di qualcuno all'università io dovrei poter valutare anche le attività che lui fa al di fuori. Che, come vedete, è più o meno quello che vi dicevo prima. Cioè, se tu sei un drammaturgo in erba, se tu suoni bene uno strumento, se tu fai il calzolaio con profitto, può essere che questo non conti nulla per la tua carriera universitaria? A un certo punto si era pensato che servisse, e quindi si era escogitato un modo per tradurre anche quelle attività in crediti formativi universitari. Per cui il paradosso è che mo ci teniamo i crediti formativi universitari, ma quelle attività non ci sono più. Trovo che sia divertentissimo. Cioè, erano lo strumento per rendere più flessibile ancora l'università, e ce li teniamo in un contesto in cui di flessibile non è rimasto nulla. La dialettica dell'illuminismo. Come vedete, siamo dei maestri in questo. Ci viene d'un bene partire con delle ottime idee e finire in un modo orribile che proprio non si capisce come facciamo ancora a stare in giro, ma voglio dire, ci stiamo lavorando. Se seguite un attimo le cose del mondo, saprete che ci stiamo dando dentro per riuscire finalmente a scrociarci definitivamente via. Vabbè, comunque, detto questo, quindi le firme le abbiamo finite. Ci sono domande su quanto detto finora? Vabbè, è presto perché ve l'ho appena detto, però cominciate a lavorarci, insomma, voglio dire.
Se uno non è d'accordo su quello che dice il professore, uh-huh, e magari argomenta con...
Allora, dice il vostro collega, se uno non è d'accordo e magari argomenta, è il benvenuto, evidentemente. Okay. Assolutamente, nel senso che quello che vorrei trasmettervi, vi ripeto, è un atteggiamento indipendente mentale. È chiaro che anche a livello di argomento bisogna essere in grado di argomentare, siamo sempre lì. Le opinioni, perché uno gli va a dedirlo, lasciano un po' il tempo che trovano, come scoprirete purtroppo. Però, insomma, se uno ha un'idea e la presenta, ben venga. Tant'è vero che faremo, ecco, voi sarà un po' un problema, ma allora diciamo, vi inviterei, come vi dicevo prima anche, a lavorare su quello che si chiama public speaking, ovvero sia a parlare alla gente. Perché pure quello è un altro punto debole della nostra università. Gli americani hanno tanti difetti, ma insegnano a parlare, no? Non so se vedete serial televisivi, queste cose qui, c'è lo studente che sale sul palco e fa un discorso. Ed è importante, perché quell'attività lì è una delle attività più utili nella vita. Poter parlare con qualcuno è fondamentale, perché lo puoi convincere. E non è detto che tu debba necessariamente volerlo fregare, questa è un'altra cosa sulla quale si dovrebbe ragionare un po' meglio. Tu puoi voler convincere qualcuno perché ci credi, no? Funziona così. Credere, avere fiducia, prescinde dalle evidenze empiriche. Questo sarà un tema abbastanza complesso da affrontare. Ma il problema è che la nostra società si regge molto di più sulla fiducia reciproca che non sulle evidenze empiriche. Ed è uno dei motivi per cui sta andando male, perché noi non ci fidiamo più di nessun altro. I riscontri pratici, i dati, no? Quella cosa che tutti quanti ogni volta ma i dati. Chi se ne fotte dei dati? I dati sono un qualcosa che, come dire, vedremo. Ma è lei? L'ho beccata sto giro. La prossima volta Tana libera tutti, andiamo via. Allora, dicevo, la fiducia è una componente fondamentale dello stare insieme. Quindi, se qualcuno vuole convincerti e lo sa fare, potrebbe volerlo fare in buona fede. Se tu vuoi resistere, dovresti essere in grado di rispondergli. Quindi, come vedete, parlare a qualcuno o a tanti è importante. Pensate anche, ripeto, legittimamente a un problema lavorativo, no? Oggi come oggi quasi tutti vengono chiamati a presentare progetti o per creare presentazioni, porgere risultati o previsioni a una platea e lo vengono chiamati a farlo in condizioni stressanti, perché spesso e volentieri vengono giudicati per come lo fanno, vengono controinterrogati, eccetera, eccetera, eccetera. Arrivare a una situazione del genere senza aver mai avuto un'esperienza di parlare a tanti è disastroso, capite? Quindi riuscire ad avere tanto spessore soggettivo da poter affrontare una platea è importante ed è uno dei motivi per i quali spesso non parlate. Perché? Perché alzarvi e parlare è tanta roba. Quindi, come vedete, lo sapete benissimo che i gesti non sono cose meccaniche. Quello che non sappiamo fare noi in larga misura oggi è renderci conto di quanto sia complesso quello che facciamo. Diamo tutto per scontato e quindi ci pare che lo sappiano fare tutti. Ci pare di non saper fare nulla, ma non è vero. Noi andremo a trovare tutte le cose che voi fate bene senza saperlo e ce ne sono una carrettata. Quindi voi siete competenti a vivere, nella gran parte dei casi. Avete un sapere che vi permette di fare cose che non sono ovvie per niente. Parlare con qualcuno, prendere un autobus, iscriversi all'università, sembrano stupidaggini, ma non lo sono. Implicano tutta una serie di cose che già sai, che usi con talmente tanta naturalezza da non saperlo neanche più, ma le sai. Il problema è che la cultura di oggi di queste cose non parla, parla soltanto di quelle ulteriori, di quelle specialistiche, di quelle che poi nella vita in linea di massima servono a poco. Un vostro collega mi viene, che era un capitano di corvetta, aveva sentito una delle mie lezioni sulla specializzazione e mi dice: no professore, lei non ha capito, lei vede questa bottiglia, c'è una bottiglietta di plastica di quelle normali, no? Allora noi abbiamo lo specialista per il collo e lo specialista per il tappo. Cioè c'è qualcuno che è specializzato nella filettatura del collo della bottiglia di plastica, che per carità per lavorare sarà anche importante, ma nella prassi di vita cosa ci fai con una specializzazione del genere? A che te serve? A niente. Questo è il punto. Tu sei specializzatissimo su una frazione insignificante del sapere che serve in un certo apparato, in una certa struttura, per un certo periodo. Finché qualcuno non inventa un macchinario che fa le filettature dei colli di bottiglia meglio di te e tu non servi più. E come ti ricicli quando sei fortissimo nei colli di bottiglia? È un po' un problema, come vedete, no? Questo tipo di specializzazione è controproducente per molti versi. Se fatta come la stiamo facendo noi, probabilmente inserita in un contesto un po' diverso, in un contesto nel quale ci sia spazio anche per altro, potrebbe diventare utile per tutti, di soddisfazione, che ti permette di lavorare e che soprattutto non ti lascia solo, senza altri strumenti. Quindi uno dei termini, una delle parole con le quali lavoreremo molto è anche, come vi dicevo. Perché noi viviamo in un sistema che definisco out-out, ed è latino, quindi è scritto out-out, non out-out, perché quello sarebbe un disastro, fuori-fuori, non lo voglio manco prendere in considerazione. Out-out vuol dire o. Noi siamo quelli delle alternative secche. O fai il sapere così, o non sai. O sei carne, o sei pesce, o sei uomo, o sei donna, e vado avanti e non finiamo più. Perché quasi tutta la nostra vita culturale si regge su queste opposizioni del cazzo, che non hanno senso. Quello è il punto. E lo sappiamo pure. Lo sapremmo perfettamente. Ci sono tante cose che la scienza ha dimostrato in modo inequivocabile, per esempio, che il 98%, che anzi no, riformulo, che gli scimpanzé di solito sono molto più umani di Calderoli. Lo sappiamo, è un dato di fatto, no? Quei dati di fatto di cui parlavamo prima. 98% di geni in comune, noi abbiamo il 63% di geni in comune con l'ombrico delle pere. Che vogliamo trarre da questa cosa, questa informazione? Come ci mettiamo all'interno del mondo? Lo sappiamo. Qualche anno fa c'è stata una bellissima mostra a Roma che si chiamava Homo Sapiens, se volete andarvela a cercare almeno online, che era a cura di uno dei principali genetisti delle generazioni italiani, e diceva esattamente questo, che abbiamo trovato la madre generale, abbiamo trovato il padre generale, siamo tutti bene o male parenti tra una cosa e l'altra, ma non solo noi, anche gli animali, anche tante cose, no? Lo dovremmo sapere, però non riusciamo a prescindere dai concetti di razza e di etnia. Lo sappiamo che abbiamo tutti lo stesso materiale genetico, che non c'è niente di diverso tra me, uno verde, uno giallo, uno nero, uno alto, uno basso, siamo uguali, però decoccio, o noi o loro, sempre. E questo atteggiamento è devastante, soprattutto per la conoscenza, è una catastrofe. Allora l'atteggiamento di cui parleremo è un atteggiamento et. Tu puoi essere uomo e donna, puoi essere bianco e nero, puoi essere tante cose, anche altre addirittura. Quindi non solo il tertium è datur, ma pure il quartum, se vogliamo essere onesti. Perché noi siamo costantemente e continuamente un sacco di cose. E se ci fate caso lo sapete benissimo. Vedete quanto è divertente quando ragioni un minimo. Che ti dicono delle cose, ma nella vita tu sei altro. Lui, per esempio, è attualmente studente, figlio, uomo di 19 anni, amico di qualcuno, probabilmente compagno di qualcuno, tutto insieme. Quanti siete là dentro? È sempre lui. Quindi come faccio a decidere che lui adesso è studente e basta? Salvo incatenarlo alla sedia e fargli firmare un pezzo di carta del cavolo. Non c'è modo. Capite? Tutti voi siete costantemente molto più di uno. Allora come diavolo potrebbe essere che ciò che io conosco invece deve essere o uno o zero? È buonsenso, non è una cosa, cioè non, fateci caso, non è che c'è un qualche tipo di considerazione particolarmente geniale in tutto questo, è semplicemente vedere cosa fai e trarne qualche conseguenza. Allora noi viviamo in un modo e pensiamo in un altro, e poi dice che sei schizofrenico. Sì, sei schizofrenico forte, perché quello che te dicono non coincide mai con quello che sei, no? Sei cosciente, torniamo all'io di cui parlavamo prima, ok, sei cosciente. Sì, lo sento anch'io, è inquietante, devo dire, no, mi viene un po' le zampine. Allora dico, sei cosciente, il che vorrebbe dire che sei attento e consapevole di quello che ti accade attorno. Come saprete, uno dei grossi problemi della professione alla quale vi state avviando, per esempio, è l'inaffidabilità dei testimoni, che normalmente, se sono 5, danno 5 versioni diverse di quello che è successo, però sono tutti coscienti, consapevoli, attenti a quello che li circonda. È buffa sta cosa. Oppure scrivete un saggio, succederà prima o poi, lo scrivete male perché normalmente siete delle zappe a scrivere a macchina, senza ovviamente esclusi i presenti, in linea di massima, diciamo che c'è una disattenzione assoluta ed è un grosso problema anche quel piccolo segno che chiamano virgola. C'è un link su Wikipedia che spiega come si usa la virgola, per favore andatevelo a leggere, perché è una cosa, è importante la virgola, come il punto e virgola, sono tutte cose che hanno un loro scopo nella maledetta scrittura e sarebbe opportuno saperlo, soprattutto dopo 13 anni di scuola, come dicevamo prima, no? Teoricamente, no, uno è un po' come il seminatore, no? Che va in giro e butta le virgole sulla pagina così, aiosa, dice, ma mettici un punto, vi ricordate Totò? Probabilmente sì, ecco, più o meno siamo lì. Comunque, dicevamo, che dicevamo? Alla virgola, come ci sono arrivato, ragazzi? Momento di appannamento, sto profumo mi sta ammazzando. L'affidabilità dei testimoni. Dopodiché eravamo passati alla virgola, ok. Allora che succede? Che voi scrivete questo testo in linea di massima con degli errori. Capita. Refusi, sviste, errori grammaticali. Dopodiché arriva qualcuno e vi dice, oh, è un disastro, rileggilo. Voi lo rileggete e ci lasciate gli stessi errori. Allora dici che sei cretino. No, perché la vostra mente corregge. Vede una parola scritta male e voi la percepite scritta bene, perché lo fa da sola, senza starvelo a chiedere, perché dovrebbe essere così, no? Non so se avete mai visto quei messaggi su Facebook dove ci sono le parole che cominciano e finiscono con la stessa lettera e in mezzo c'è un casino, ma li capite uguale, che sarebbe una bella cosa per certi versi se ci pensate. Però nella fattispecie ci dice che per quanto noi stiamo attenti, non siamo mai così attenti, o perlomeno ci stiamo se ci addestrano. Se facciamo i Navy Seals, probabilmente entrando in una stanza siamo in grado di rifarvi e ridirvi tutto quello che c'era in 3 secondi. Voi entrate in una stanza, uscite dopo 3 secondi, vi chiedono che c'era, c'è una stanza dei muri, grosso modo, e finiva lì così. Anche perché noi siamo molto poco precisi nelle nostre cose, no? Vi sfido a sapermi dire qual è l'uccello che canta qua fuori quando usciamo. è un uccello, come quell'altro è un albero e quell'altro è un fiore. Parole comode, non ci stiamo a scarviolare più di tanto, però ci sono libri e libri di fiori, libri e libri di alberi e libri di uccelli, solo che ci mancano. Se vola è un uccello, semplice, finisce lì così. E sappiamo, no? Abbiamo la parola con cui descrivere. Quindi, come vedete, siamo un tantino approssimativi. Quindi l'attenzione è un trucco. L'attenzione ci dice che siamo stati attenti perché vuol farci credere di essere importante, perenne, duratura, ma non è così. Quante volte capita a lezione che vi perdiate? Succede, no? Ciò di che sta dicendo? Dove eri? Ero qui. No, non eri qui. Sei andato? Boh, si sa dove, da qualche altra parte. Oppure arrivate a casa, appoggiate le chiavi e vi dimenticate clamorosamente di averle, di dove erano, non vi ricordate più dove era la macchina, guidate, arrivate da qualche parte e non sapete come ci siete arrivati. Fate un po' di autocritica, non vi è mai successo? Abbiamo messo degli allarmi sui portachiavi perché a un certo punto comincia a urlare per casa, dove sono le chiavi? E quella, sono qui! Perché stavi pensando a quanto è bella quella che hai incontrato stamattina e le hai appoggiate dove capitava nell'insalatiera? O che diavolo! Quelli siamo noi, ragazzi. Non so se vi rendete conto della cosa. Non è strano, è normale. Ce lo costruiscono come una pecca e sei distratto. Parliamone, tu sei così attento? Ma a parte questo c'è anche un altro fenomeno sul quale non ragioniamo quasi mai a sufficienza, il sonno. No? Dove va questa voce rompicoglioni sulle 8 ore al giorno? Mistero, va in vacanza o esce, va a bere qualcosa con gli amici, ha una sua vita personale, dorme pure lei? No, si disgrega, si scioglie. Il che è uno dei motivi per i quali è un po' difficile dormire spesso e volentieri, perché non vuole sciogliersi. Ed è il motivo per il quale la mattina, se sei sfortunato, devi fare mente locale e dirti chi sono, che giorno è, che sto a fare, dove devo andare, tu chi sei che stai a letto con me, cose che capitano. Ora, allora, capite quindi che se c'è bisogno di ricostruirla, è smontabile. Non è necessaria, è un'ottima idea come vedremo da un punto di vista di vita normale ed evolutiva, ma è un'ottima idea che richiederebbe un anche. C'è anche l'io, non c'è solo l'io, perché l'io, come diceva qualcuno molto più bravo di me, è un crampo dell'anima. Non è un caso che tutte le discipline orientali, tutte le discipline esoteriche, tutte le religioni invitino a superare l'io. L'io rompe, tanto. Okay. Quindi tenete presente che questo collegamento fra io, attenzione, consapevolezza è importante, perché tende a presentarti un mondo come non è. Tu pensi a te stesso come qualcuno che è sempre consapevole di quello che fa, in grado di controllare ciò che lo circonda, in grado di valutare le conseguenze delle sue azioni, eccetera, 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 e sono tutte balle, in gran parte. Poi qualcosa si riesce a controllare, se no, come dire, non riusciremo neanche a mettere insieme questi simpatici rituali collettivi con i quali ci divertiamo ultimamente. Quindi capite che c'è da starci un po' più attenti. C'è da starci un po' più attenti e da capire un po' meglio come funzionano certe cose che ci hanno detto essere spontanee e naturali. La principale con la quale ci scorneremo è il pensiero. Visto che è lo strumento col quale appunto dobbiamo fare le nostre cose, visto che siamo artigiani in qualche modo astratti, no? Perché abbiamo una cassetta degli attrezzi, ma una cassetta virtuale, abbiamo concetti, abbiamo cognizioni, abbiamo modi di costruire argomenti, ma sono quasi tutte cose che abbiamo in testa, ma diamo per scontato che la nostra testa funzioni in un certo modo e non è vero. Quindi se vogliamo poter pensare con una certa maturità ulteriore, dobbiamo cominciarci a chiedere come funziona il pensiero. Non è un caso che la prima cosa di cui parla Morin è esattamente questa. Il primo capitolo è dedicato a come pensiamo. E non è per niente ovvio. Il fatto che uno abbia un casino in testa fatto di frammenti di canzoni, battute, ricordi di quando era piccolo, concetti che gli passano davanti agli occhi così, non è pensiero. È casino. Rumore bianco, se vogliamo citare la narrativa recente. Pensare è qualcos'altro. E non è detto che tutti siano in grado di farlo. Io mi aspetto che qualcuno che esce dall'università sia in grado di pensare, almeno questo. No? Però per essere in grado di pensare dobbiamo prendere consapevolezza di tutta una serie di processi, di trucchi, di strumenti, di modi attraverso i quali costruiamo la realtà e ci muoviamo al suo interno. Perché la realtà, di fatto, è una costruzione. Una costruzione condivisa, una costruzione alla quale partecipiamo in modi più o meno evidenti, ma nella quale siamo impegnati H24. Perché nel momento in cui ci distraiamo succedono cose che, oddio, allora dobbiamo dire frasi apotropaiche, tipo, beh, è ovvio, ma se è ovvio non dovrei dirlo. Quindi se lo sto dicendo c'è qualcosa che non è ovvio. E sono tutti giochetti di questo genere quelli che facciamo correntemente. No? Tutti questi ribadire cose evidenti. Se fossero evidenti non ci sarebbe bisogno di ribadirle. Nel momento stesso in cui tu lo fai, stai segnalando che qualcosa non è andato come doveva, che tra quello che tu ti aspettavi e quello che è successo c'è uno scarto. E questo, come vedremo, è abbastanza inevitabile, visto il modo in cui conosciamo. Per cui, per riprendere e concludere uno dei discorsi, quello che vorrei insegnarvi e che cercherò di insegnarvi non è tanto qualcosa, ma un'attività, cioè un come. Io vorrei insegnarvi a perseguire i vostri interessi, vorrei insegnarvi a prepararvi, a imparare in modo autonomo. Perché? Perché vale quello che dicevo prima per la domanda. Non c'è un cursus rigido imparando il quale siete preparati. Oggi essere preparati è anche e soprattutto, credo, una capacità associativa di competenze, di modi di saper fare, di modi di conoscere, di modi di affrontare il mondo. Il problema è chi vi dà il modo di farlo. Cioè, come fate voi, per esempio, ad aggiornarvi? No? Dicevamo prima che voi state qui 3 anni, nella migliore delle ipotesi. Ok, allora vuol dire che quando uscirete da qui, se vi interessa la sociologia generale, saranno successi 3 anni di cose in mezzo. E non è che potete continuare a telefonare a me per chiedermi che succede. Oddio, per carità, se volete fate pure, ma non è, no, non funziona così. Quindi io mi aspetto che voi sappiate come continuare ad aggiornarvi in sociologia generale. E non è ovvio. Capite? Non è tanto il contenuto che è importante, perché il contenuto che vi trasmetto oggi potrà o non potrà ancora essere utile, potrà essere stato confutato, ma chi vuol dice? Ok, quindi certo, gli strumenti di base, i concetti di base, quelli in linea di massima sono affidabili e rimangono, la famosa cassetta degli attrezzi, ma quello che a me interessa è che voi poi possiate continuare a crescere, continuare a cercare, sapere dove andare su internet, sapere, avere un'idea di come si fa a costruire una bibliografia, a scoprire un autore di riferimento, a leggere qualcosa di non ovvio, perché una noia mortale sta diventando anche quella. Quindi c'è da fare tutta una serie di messe a punto, tutta una serie di trasmissioni di sapere che non hanno a che fare col concetto, diciamo, bieco, con la sostanza della materia, ma su come continuare a tenerla in vita, su come sceglierne un'altra e seguire anche quella, su come intrecciarle entrambe per ottenere qualche risultato nuovo. Tutto questo è qualcosa che dovrete fare voi, perché che ci piaccia o no, oggi come oggi, il mondo del lavoro richiede un aggiornamento costante. Non c'è più il sapere che hai in tasca e che spendi per 20 anni, scordatevelo. Tutti siamo chiamati continuamente a vedere che è successo, a scoprire che cosa si dice, a vedere se è applicabile, utilizzabile a quello che facciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, che ci piaccia o no, dobbiamo essere attivi. E il sapere è comunque attività. Il sapere non è uno stare passivi davanti a qualcuno che vi versa cose in testa e non è un andare in giro per il supermarket e prendere delle cose già preconfezionate per averle lì. Non serve a niente un sapere del genere. Un sapere del genere è il sapere che si presenta quando voi ne avete bisogno. Ogni tanto qualche vostro collega mi chiama e mi fa: oh, professore, ho visto una pubblicità e mi è venuto in mente lei. Ed è, credo, la cosa migliore che mi possiate dire. Perché vuol dire che lì avete visto qualcosa di sociologia, perché la sociologia è ovunque. Capite? Una volta che cominciate a conoscere questi strumenti, una volta che cominciate a conoscere i processi, poi li vedete. Sì, me lo chiamava lo sguardo sociologico. Sono quelle cose come i difetti, le macchie, no? Tu sai, hai un vestito macchiato che non... e vai tranquillo. Come qualcuno dice, oh, c'è una macchia, a quel punto quella macchia non riesce a vedere nient'altro. Esattamente così. La consapevolezza della sociologia è trovarla nel giornale, al cinema, nei testi delle canzoni, parlando con gli amici, discutendo con gli amici, spesso e volentieri. Tutto questo è sociologia. Non è un sapere che rimane qui. Non è un sapere museale col quale passate l'esame e che mettete da una parte, perché se no non serve a niente. Ok? Quindi la sociologia è un qualcosa che dovreste praticare normalmente, dovreste sentire uno che parla in televisione e sentire, al di là della faccia delle parole, vedere i motivi, i moventi, le spinte, le possibili intenzioni, perché, per come, eccetera, eccetera. Vedete una pubblicità e vi fate quattro risate in proposito, perché lì soprattutto ormai siamo al canone. Quindi ci sono una serie di gesti, una serie di modi, una serie di trucchi che servono per affascinare e che sono talmente palesi ed evidenti che uno poi ride a un certo punto. No? Non so se avete presente, come si chiama quello del dolore? Voltaren, no, non Voltaren, Momendol, dovrebbe essere Momendol, credo, che c'è uno con gli occhiali e un camice, non so se avete presente. E beh, ve lo dico io, allora c'è questo che vi sta parlando di quanto è figo questo ritrovato e alla fine si toglie gli occhiali e vi guarda. Ed è un gesto che trovate in quasi tutte le pubblicità del mondo, perché questo è il gesto della sincerità. È quello che si toglie la maschera. Per cui voi guardate le pubblicità e quando vedete qualcuno che si toglie gli occhiali sta cercando di fregarvi, nel massimo. Perché lui lo sa, voi no. Questo è il punto. Lui lo sa perfettamente come reagite a quel tipo di gesto. Voi no, ma reagite uguale. E quindi siete in difficoltà. Siete manipolabili, siete influenzabili. No? E ce ne sono un fottio di strategie e trucchi del genere. Allora credo che sia molto interessante averne un minimo di consapevolezza. Senza arrivare alle teorie del complotto, perché qui c'è un brodo di cultura per le teorie del complotto che si spreca in questa facoltà, quindi io non sto complottando, anche perché, e credo di concludere con questo, il complotto richiederebbe un'intelligenza ben superiore a quella che io attribuisco al genere umano. Non so se ci avete mai pensato, no? C'è gente che ti dice, ma dal tempo degli antichi egizi che c'è qualcuno che sta complottando per far sì che siamo arrivati qui. Ora, voi vi sembra che ci sia qualcuno così intelligente da riuscire a fare in modo che un progetto vada avanti per 2000 anni senza fare dei tonfi spaventosi da qualche parte? Ma se ci fosse sarebbe soltanto di dire, piega delle chiavi e fai tu, perché sei bravo. Noi non siamo capaci, signori. No? Non so se avete mai letto Il Maestro e Margherita. Vi consiglio caldamente di farlo, per chi non avesse idea, è un romanzo di Mikhail Bulgakov che è bellissimo. Io vi butterò lì quintali dei libri da leggere, non ho detto che li dobbiate leggere tutti, ma qualcuno non si offenderebbe nessuno. Ad ogni modo c'è questo incontro col diavolo, in cui un burocrate moscovita, siamo nell'epoca di Stalin, quindi anche un romanzo politico oltre ad essere bellissimo, spiega al diavolo quello che gli succederà, che farà, e il diavolo lo guarda e gli fa, ma voi non siete in grado di prevedere neanche quello che succederà da qui a 1000 anni, ma come pensi di poter sapere quello che succederà a sto punto? Ed è esattamente così. Noi non siamo in grado di prevederle queste cose. Il complotto, di norma, è una strategia bellissima perché è rassicurante, perché ti dà il cattivo, no? Presente la Spectre di 007, no? Quelli che, come dire, è colpa loro. Allora pensateci, perché ci piace che ci sia un colpevole? Gli untori per la peste, gli omosessuali per altre categorie, gli uomini di colore, tanta gente, no? Capitano questi, gli zingari, capitano sempre questi che hanno la colpa. Perché? Perché almeno li becchi, perché almeno puoi dare la colpa a qualcuno, perché almeno non sei costretto a far caso che invece sta andando tutto così come sta andando ed è pure colpa tua. No, è molto meglio che ci sia un responsabile. Il che vorrebbe pure dire che se trovo responsabile lo faccio secco e me ne libero e ho risolto i miei problemi. Com'è tutto facile quando c'è il complotto. Ma non c'è purtroppo il colpevole. Non c'è. Non c'è colpa di nessuno. C'è tante colpe diffuse, volendo, o comunque dei processi culturali che dobbiamo andare a vedere per cercare di capire come diavolo siamo riusciti a diventare così cretini tutto insieme. Però non c'è un colpevole solo, ci farebbe comodo a tutti, pagherei per poter dire se più quello risolvo. Ma vedete quanto è troppo semplice? E soprattutto quanto dovrebbe essere stato bravo per riuscire a fare tutto questo? Cioè non riusciamo a risolvere una questione stupida che è una? E questo invece è riuscito a fare tutto il a mettere in fila tutto il pianeta. Ripeto, se ci è riuscito, secondo me gli dovremmo dare le chiavi e dire ok, mo divertiti, sei molto più bravo di noi, non vedo perché starci a pure problemi. E invece non c'è. C'è semplicemente una situazione che richiede una partecipazione e un'attenzione un po' diverse da quelle di cui vi hanno parlato fino adesso. E spero di riuscire in qualche misura a trasmettervela. Ci vediamo domani mattina alle 11. Arrivederci.